Benvenuti su Radio Rossonera.
È mercoledì, sono le 17 e come tutti i mercoledì, un giorno sì, una volta no, c'è Sara Messina. Ciao Sara.
Ciao, eccomi, sono ritornata.
È come tornato come calcio
state?
Di business.
È tornato calcio di business, esatto. È tornato o...
Noi stiamo bene, tu?
Ma io direi egregiamente, nel senso, non ho preso al momento non ho preso ancora nessuna influenza strana e quindi devo dire che, insomma, procede tutto per il meglio.
Qui c'è stata un'epidemia totale globale.
Lo so, insomma, dall'ultima volta, quindi 15 giorni fa, che non c'era nessuno praticamente a Milano, qui eravate tutti o ammalati o in vacanza e
vero.
Quindi riprendiamo, che insomma sono state due settimane belle intense, perché io ogni tanto dico, caspita, quando... preparavo insomma all'inizio della trasmissione di Roma, chissà se ci saranno tante notizie del Milan insomma per parlare un po' di sponsor, di business, e invece caspita, qui ogni settimana è foriera di notizie, di avvenimenti, quindi chi più ne ha più ne metta, insomma anche oggi possiamo parlare di un sacco di cose, perché insomma poi questi ultimi giorni tra articoli di giornali, presunti riciclaggi, risposte del presidente, insomma ne sono successe, ci siamo sentiti settimana scorsa per parlare di V-Win e dalla settimana a oggi insomma ne sono successe, ecco,
sì,
quindi
vero, sarà passato un mese da V-Win,
sì, infatti oggi ripeto, dico ah ma caspita c'è anche V-Win, perché siamo stati travolti da questo ovviamente uragano di notizie appunto su questi presunti riciclaggi da una parte e dall'altra, di denaro sporco che arrivava da una parte e dall'altra del mondo, smentite. Presidente ha parlato, è stata poi infatti durante la puntata ne avremo modo di fare magari qualche appunto anche con chi ci sta ascoltando, insomma interessante, oggi ne abbiamo di cose da dire.
Da cosa vogliamo iniziare? Rianalizziamo il passato, il recentissimo passato, perché abbiamo fatto, come hai detto prima tu, due settimane veramente intense.
Sì, due settimane intense, allora partiamo da comunque una notizia positiva, è questa partnership regionale con V-Win. È vero che oggi forse è una notizia un pochettino più vecchiotta, perché ormai risale due settimane fa, però è il primo sponsor del 2018 che è arrivato, è stato ufficializzato, e è uno sponsor secondo me importante perché va a coprire tutto quel piano di Milan China, e per quanto riguarda le espansioni in Asia, fondamentale e troppo importante oggi per il Milan. Come avrete comunque sentito, letto, V-Win, che non ha nulla a che fare con B-Win, è una società di betting online molto forte nel mercato asiatico, è stata già regional partner di un'altra società italiana, quindi la Juventus l'anno scorso, e andrà insieme al Milan a prendere una parte di mercato importante e ad attivare un sacco di promozioni, marketing, comunicazione, quindi del Milan in Asia, ed ecco proprio per questo che si chiama regional sponsor. Quindi cosa vuol dire? Che ha comprato dei diritti relativi alla parte asiatica, quindi solamente alla parte asiatica. Quindi se andrete sul sito del Milan, in italiano ovviamente non ci sarà, mentre se andate su Weibo, sull'account Milan, su Weibo del Milan, potete tranquillamente vedere alcune notizie con questo partner, insomma. Secondo me appunto è qualcosa di importante, perché definisce un po' la strategia del Milan, e soprattutto c'è un punto di partenza importante per quanto riguarda tutto quel mercato. Non sarà ovviamente magari uno sponsor magari grosso, il nome blasonato un po', che sai, quello che magari va sulla maglia o che sì, magari è conosciuto ai più, però proprio da un punto di vista strategico secondo me è molto interessante. Poi non so se ne avete avuto modo di parlare ulteriormente in trasmissione, però questo è secondo me è un buon punto di partenza.
No, non abbiamo parlato anche perché non abbiamo le capacità semplicemente, anzi abbiamo proprio chiamato te così, settimana scorsa,
sì proprio la settimana scorsa, esattamente, che poi tra l'altro c'era stato sempre perché al Milan si deve sempre accostare la polemica. Ho letto un articolo tale per cui contestavano questo sponsor perché, non essendo abilitato in Italia, perché ovviamente per operare come sulle scommesse, ovviamente anche online, bisogna avere ovviamente determinate autorizzazioni per, diciamo, per avere l'ok, quindi per poter giocare in Italia. E quindi c'era già stata una polemica dicendo: ma come hanno fatto questa partner con VWin? In Italia non si può giocare. Ovvio, perché ripeto, è una partner regionale, quindi qui in Italia noi non lo vediamo, ma stanno facendo tutto dall'altra parte. Ecco, quindi è giusto per sottolineare ancora una volta questa cosa. Anche perché il betting partner, diciamo, ufficiale è Star Casino, giusto per riprendere un po' tutto il discorso.
Che quello, ecco, sì, che vediamo.
Che quello lo vediamo sul, sì, a bordo campo, piuttosto che nei backdrop, quindi quello sì.
Allora, notizia fresca di invece di 3-4 giorni fa, ovvero sabato, presunto riciclaggio. È, esatto, arrivata la notizia sulla stampa, poi ripresa anche dal Secolo XIX, di una inchiesta della Procura di Milano su un presunto riciclaggio delle prime due tranche del,
esattamente,
per l'acquisizione del Milan.
Esatto, allora, sicuramente è stato, diciamo, sono stati due articoli comunque molto pesanti, proprio anche da un punto di vista di immagine, ma questo secondo me a prescindere che si tratti appunto di Milan o di qualsiasi altra cosa, quando, diciamo, delle notizie così importanti vengono anticipate su un giornale, quindi se quando c'è un organo giudiziario, in questo caso appunto la procura, che sta eventualmente portando avanti un'indagine, il fatto che esca prima sui giornali rispetto a un rinvio a giudizio piuttosto che un avviso di garanzia, secondo me questa è una cosa un po' cioè, che succede qui in Italia, ecco, anche proprio da un punto di vista legale, da un punto di vista non è mai il massimo, cioè stanno conducendo, anche perché ripeto, condurre un'indagine non vuol dire poi un rinvio a giudizio, quindi non vuol dire poi che ci deve essere per forza un processo. Quindi il fatto comunque che queste illazioni, questa notizia che ci sarebbe stata da parte della Procura di Milano l'inizio di queste indagini per quanto riguarda un presunto riciclaggio, appunto, una volta che fai determinate osservazioni è normale che poi vai a scatenare un putiferio, così come poi è successo, perché poi la notizia ovviamente è stata ripresa subito, ci sono stati ovviamente da parte dei legali sia del Milan che di Fininvest tutte le precauzioni, andando comunque in procura e cercando di capire cosa fosse successo, portando addirittura, ho capito che addirittura hanno portato ulteriori carte a dire: ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Ieri, secondo me, c'è stato un passaggio molto importante da parte del Milan, perché ovviamente quello che c'è scritto, cioè il fatto di riservare l'inizio di, diciamo, di azioni legali, è quasi, cioè, diciamo che è una nota chiusura quasi scontata, però il fatto che comunque forse dopo tanto tempo la società prende posizione riguardo un po' tutti questi, diciamo, articoli che stanno ormai da qualche anno, già, scusate, da qualche tempo insomma all'attenzione del pubblico, ecco, che sia su online piuttosto che sul cartaceo. Però è tanto tempo che si dice sempre che il Milan, ci sono state delle operazioni comunque poco chiare, che i soldi non sono puliti, che Iongoli non esiste, quindi è stata anche una presa di posizione personale, e secondo me ha fatto bene. Che poi ci saranno meno delle azioni legali, non lo so, però quantomeno a dire: ragazzi, dopo un po' basta. Secondo me ha voluto un attimino far sentire la propria voce, che fino ad oggi non, insomma, la società non si era mai esposta così.
A proposito di azioni legali eventuali,
sì,
dove si può muovere nel caso il club? Perché ieri abbiamo sentito Auro Palomba in collegamento nel talk, e diceva che più che per un danno d'immagine, mm-hmm, nel caso la società dovrebbe muoversi per un danno economico, ovvero nel caso in cui dovesse andare a rifinanziare il debito e ottenere delle condizioni peggiori rispetto a quelle che magari aveva concordato precedentemente, allora sì, potrebbe chiedere un danno. Però il danno d'immagine si può chiedere sì e no.
Beh, sicuramente c'è tutta... Allora, secondo me dal punto di vista d'immagine sì, perché quando tu... o meglio, addirittura... prendendo un po' la larga, ci sarebbe una diffamazione a mezzo stampa, cioè nel senso, nel momento in cui tu vai a ledere un po' l'onore di una persona o comunque di una società, potrebbe essere questo. Potrebbe essere, adesso prendetelo proprio con le pinze, però analizzando, una calunnia, cioè tu accusi qualcuno sapendo che comunque non ha commesso quel fatto. Adesso ripeto, sto andando molto molto così, molto molto alla libera. Il danno d'immagine comunque c'è, perché se tu vai, quando tu pubblichi, adesso ripeto, indipendentemente da questo preciso articolo, ma nel momento in cui tu vai a pubblicare un articolo così pesante, perché comunque se tu vai a dire al Milan tutti i soldi con cui Yongong Lee ha comprato il Milan sono dei soldi di Silvio Berlusconi che ha riciclato dalle isole vergini, Cayman e chi più ne ha più ne metta, cioè porca misera, tu mi stai comunque tirando, non puoi pensare che la notizia passi sotto banco, ecco, ovviamente. Poi ho letto che la notizia era già nell'aria, stavano aspettando quando pubblicarla, ripeto, però tu vai a fare, comunque il danno d'immagine poi si ripercuote sul danno economico, nel momento sì. In cui tu mi vieni a dire non hai soldi, non sei una persona comunque solida, non sei credibile, è normale che quando io vado a rifinanziare o quando vado da qualche altra parte mi dicono sì, ok, cazzarola, però scusate, ho detto cazzarola, tutte queste cose qua che dicono su di voi sono vere o non sono vere, cioè è normale che dall'altra parte qualche domanda in più uno se la fa, cioè il sospetto assolutamente sì, però ripeto, il danno d'immagine secondo me c'è. Quindi ripeto, così. Poi ci sono tante altre situazioni dove volendo potevano anche benissimo farla prima, però è normale che quando forse si parla di sport oggi non siamo ancora abituati a vedere magari vicende giudiziarie quando si tratta di articoli di giornali, anche perché mi sono fatto un po' questa teoria, cioè è da poco che appunto questo mondo economico sportivo è entrato un po' nelle case dei tifosi, quindi non è da tanto che determinati giornali, soprattutto sportivi, si occupano di finanza, economia, comunque business legato a una società di calcio. Quindi prima secondo me poteva essere che, non so, la notizia era che avevi preso il calciatore, invece poi non era vero, quindi è normale che si trattava di notizie tra virgolette fake che però non avevano nessuna rilevanza.
Sì, non ha riflessi.
E oggi invece quando tu vai a dire la società sta fallendo oppure hanno riciclato i soldi oppure non pagano i giocatori, facendo più esempi, è normale che invece qualcosa, cioè, comincia a scattare.
Ti faccio la stessa domanda che ci siamo posti ieri sera.
Sì.
Ovvero, è più un avviso per i naviganti oppure c'è davvero qualcosa dietro che inizia a muoversi realmente?
Il fatto che Yong Lee abbia...
Sì, cioè l'avviso di...
Allora, sicuramente...
Presa a girare vie legali.
Allora, sicuramente c'è... io la leggo così, della serie, mi avete rotto, cioè adesso basta, va bene... Fate le vostre indagini piuttosto che scrivete quello che volete, però c'è un limite a tutto. Quando finché magari scrivi un articolo piuttosto che rendi delle dichiarazioni dove uno può, non so, farsi un'idea di quello che può essere successo di questa operazione è un conto. Quando però è nero su bianco scrivi che c'è un'indagine in procura, ragazzi, cioè nel senso, è un'indagine da parte di una procura della Repubblica, non stiamo scherzando, cioè sì. Non è un'idea che ci possiamo fare qua tra di noi e dire ma secondo me potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro, sono delle dichiarazioni ovviamente che hanno un peso, tra l'altro su dei quotidiani nazionali importanti.
Tanto quindi, che il procuratore non ha fatto neanche passare un giorno e ha smentito.
Esattamente sì, che poi anche lì... cioè, la vedo da un punto di vista proprio d'avvocato, è brutto che un procuratore si veda comunque qualcuno che entri nelle sue carte, cioè lui magari stava facendo la sua indagine, magari l'avrebbe chiusa perché ha detto ma non c'è niente, cioè sì, ho analizzato, perché ripeto, ci sono un sacco di indagini che poi non è che si tramutino in imputazioni, ecco, cioè parliamo anche di questo.
Beh, quindi, lo stesso Auro ieri diceva che in realtà le SOS, cioè le segnalazioni, ci sono state della Guardia di Finanza.
Esatto, ci sono state, ma è una procedura fissa, nel senso che ovviamente quando ci sono degli ingenti capitali che arrivano da una parte all'altra, cioè non è che stiamo parlando di una vendita per 100.000 euro, cioè ci stiamo parlando comunque di ingenti capitali.
Lo fanno anche quando i privati provate a fare un versamento di 20.000 euro.
Ma sì, ma provate ad andare a chiedere in banca 5.000 euro che devi prenotarli e devono vedere da dove arrivano. Cioè, ripeto, ormai giustamente ci sono delle società che vedono, cioè che tracciano tutti i flussi di denaro. Ma è normale che sia
il
così.
Il problema non è tanto quando i cinesi o altri devono esportare capitale, è normale che li parcheggiano in questo che chiamano paradisi fiscali, creano delle holding, si aprono dei conti. Normale che dalla Cina devono passare a Hong Kong o dalle isole vergini, che a parte che poi l'uso loro dei paesi fiscali è totalmente diverso.
Ma sì, anche perché nel momento in cui tu posizioni dei capitali, allora le cose sono due: o uno vieta che un'acquisizione possa essere fatta con dei determinati, cioè da che arrivino,
poi sono triangolazioni che poi si fanno.
Si fanno, però a questo punto o metti dei, diciamo, dei paletti a monte, e allora non puoi dire, ripeto, sono dei controlli che poi vengono assolutamente fatti e basta.
Quello che deve dimostrare, diciamo, la Rossoneri di Sport è l'origine di come sono stati guadagnati questi capitali. Se sono per sapere, non è lo spostamento dal paradiso
no,
fiscale,
esatto, è da dove arrivano,
da dove arrivano,
esatto,
che
esatto.
Le sue aziende hanno prodotto questi,
esatto,
soldi.
Anche perché ecco, poi adesso è venuta fuori, diciamo, la doppia possibilità di riciclaggio, nel senso che prima si diceva che, almeno da quanto ho letto, questi soldi riciclati fossero dei soldi riciclati da Fininvest, quindi sì. Proprio per fare uno schema, Berlusconi porta all'estero determinati capitali, quindi illeciti, li ripulisce facendoli passare per un'operazione, quindi vendendo il Milan, quindi lui ritorna ad avere quei suoi stessi soldi.
Fa fare a Fininvest una
plusvalenza, esattamente,
diciamo, quello che ormai chiamano uno scorporo fittizio.
Esatto,
ecco.
Quindi questa era la prima opzione. Poi però ce n'è venuta fuori un'altra, perché hanno detto, però volendo, i soldi riciclati non sono di Fininvest, ma sono appunto di Yongong Li. Quindi in questo caso Fininvest sarebbe parte lesa, e invece dall'altra parte ci sarebbero dei soldi sporchi, chiamiamoli così, diciamo, che arrivano a favore di Fininvest. Quindi diciamo che ci sono state poi queste due teorie. Quindi da una parte Fininvest, diciamo, parte attiva del reato, ma neanche reato ipotizzato, perché ripeto, non è stata aperta nessuna inchiesta, o se non c'è stata nessuna imputazione non si può neanche parlare di reato, e dall'altra parte invece c'è tutta la parte che invece sarebbe Yongong Li, colui che appunto ha riciclato dei soldi provenienti dalla Cina di determinati contatti suoi, che possono essere fondi o quant'altro. Ecco, quindi,
che forse è il rischio maggiore, in un certo senso, perché è un mondo talmente lontano.
Allora, la Cina è un mondo lontano. Io mi sono fatta questa idea, ma me la sarei fatta in generale anche se non si parlasse di Milan. Cioè, se io adesso non ho la mente criminale, però se io dovessi riciclare determinati soldi, ma non è che vado a fare un'operazione così grossa che ne parlano tutti. O l'hanno fatta così per la serie, talmente alla luce del sole, ma ripeto, non lo so, mi viene un po' difficile pensare a questa cosa. Quindi
è la stessa cosa che l'altro che diceva proprio ieri sera a Europa Londra.
Ecco,
la cosa poi strana è che la prima caparra poi è stata regolarmente uscita con autorizzazioni delle autorità cinesi.
Perché
noi abbiamo due banche cinesi, una finanziaria di Hong Kong e la moglie di Yongong Li come soggetti. Quindi nessuno si sta concentrando che qua abbiamo, possiamo dire, quattro azionisti.
Sì, ripeto, poi tu sei l'esperto in capitali cinesi e holding e quant'altro.
Infatti
però,
guarda il mio portatile.
Ormai è scritto in cinese, ormai
sì,
legge...
è tutto cinese.
Esatto, in mandarino. No, però per dire appunto che è sicuramente una questione molto, molto complessa e anche molto interessante da discutere. Però, ripeto, secondo me ci sarebbero mille, volendo, cose da dire, mille ipotesi da fare. Vediamo, cerchiamo secondo me di capire a poco come poi andrà a finire tutta la questione. Che però secondo me non finirà con questo comunicato. Non so se ci saranno delle azioni legali, però ritornando alla tua domanda, sì, secondo me ha voluto mettere un attimino i paletti e dire ok, adesso però basta. E secondo me era quasi inevitabile che arrivasse questo comunicato, perché dopo comunque un attacco così, dopo quello del Financial Times, dopo tante altre cose, ci sta a dire benissimo, comunque una presa di posizione della società ci deve essere, ma anche per far capire che sennò tu diventi una società troppo attaccabile. Cioè se ogni volta che esce qualcosa contro di te tu non dici nulla, non dico che autorizzi ad attaccarti, però ti fai vedere un attimino passivo, ecco, questa è la mia idea.
Ma infatti io ero dell'idea proprio che quasi il Milan dovrebbe ringraziare la stampa per aver fatto un po' il passo troppo lungo e per aver provocato un po' la reazione, perché se fosse rimasta più o meno nell'ambito di l'attacco classico che è stato fatto negli ultimi mesi, forse non ci sarebbe stata risposta nemmeno questa volta. Questa è stata veramente troppo pesante per non avere una risposta.
Beh, questo comunque, ripeto, è stato una cioè non è il fatto di dire boh, secondo me non è chiara la situazione qua, cioè tu vai a dire che la procura, cioè che nella, la procura della Repubblica di Milano ha per, cioè sta indagando, quindi è un passaggio ulteriore, cioè non è un dubbio che un giornalista giustamente può dire ah, io ho fatto un'inchiesta, secondo me questo e quest'altro. Qui andare a dire
sì,
ad
sta
oggi,
facendo cronaca in realtà, è
sì,
un fatto.
Qui ad oggi vai a dire comunque, tu dai una notizia comunque falsa. Non è che vai a non è che dici sto facendo appunto un approfondimento, un giornalismo d'inchiesta. Quindi dici se io ho trovato, tu vai a dire che oggi la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta che, stando a quanto ha detto il procuratore generale, che non penso venga a dire no, non è vero, e poi fra sei mesi siamo qui di nuovo. Quindi è comunque una questione molto interessante anche da un punto di vista giuridico-fiscale. Secondo me non finisce qua, ecco, ovviamente non finisce qua.
No, ma infatti io credo che sia abbastanza correlato il fatto che Ghedini la mattina era in procura e al pomeriggio poi esce il comunicato del presidente Yong Hong Lee. A quel punto è ricevuta ulteriore assicurazione dal procuratore, evidentemente.
Beh, sì.
Sono partiti col comunicato.
Certamente, io penso che proprio a livello di comunicazione, prima di far partire un comunicato, tu devi essere comunque sicuro, devi avere delle carte in mano. Poi, giustamente, come leggevo su alcuni giornali oggi, c'è sempre la questione politica, cioè che ormai siamo in campagna elettorale e sappiamo che comunque l'ex presidente del Milan ha in un modo o nell'altro comunque anche se non si candida, ma ha un'influenza ovviamente notevole perché è a capo di un partito, e quindi sappiamo benissimo quanto ultimamente il calcio e la politica vadano a braccetto, che sembra strano ma è così. E quindi ci sta anche l'idea di dire lo dico oggi per screditare una persona, ma questo lo vediamo tutti i giorni, lo sentiamo al telegiornale quando stranamente le indagini o alcuni rinvii a giudizio arrivino proprio nel periodo elettorale, ecco.
Oh, cambiamo leggermente il discorso, ma restiamo...
Io ho una piccola domanda ancora.
Fai l'ultima domanda, vai.
Qui abbiamo comunque due attori e un oggetto, cioè abbiamo Fininvest, la versione sport, ma
sì.
Anche gli stessi comunque advisor e studi legali possono intraprendere, diciamo, delle vie...
Beh,
cioè,
no, capito.
È un danno d'immagine comunque anche per quanto riguarda l'hazard,
ma certo,
legali,
ma
cioè.
Infatti quello che io ho sempre detto soprattutto qua quando parlavamo di questa cosa è quello, e lo sottolineo un'altra volta, cioè un'operazione di questo genere non è che l'ha fatta Yong Hong Lee, Silvio Berlusconi, loro due a cena, cioè c'erano degli advisor legali, finanziari, istituti di credito, cioè non è, ci sono più soggetti, non è che sono, ripeto, ci sono gli studi legali che sono dei migliori al mondo, cioè il fior fiore all'occhiello di studi legali, advisor finanziari, quindi, però porca miseria, cioè, non penso che tutti si siano, non
altra
abbiano
cosa
visto.
Che ha detto proprio ieri Auro Palomba, cioè la presenza di Lazar, di Rothschild, del gruppo GOP,
sì, Gianni Oripo, ma certo, ma ripeto, cioè, io lo dico da avvocato, ma perché conosco quegli studi e caspita, cioè comunque sono degli studi top, non è che stanno facendo una piccola transazione, una piccola compravendita, cioè, poi sono
anche uno grosso di Hong Kong, la Beard & Beard,
ma è uno degli uffici più cioè gli studi legali più famosi al mondo, ma ripeto, ecco. Ma sono poi tra l'altro degli uffici che hanno un'expertise in questo campo che è pazzesca, cioè ne vedono. Oggi perché parliamo di Milan, ma ci sono questi advisor che fanno, non dico quotidianamente, ma sono stati comunque coinvolti in altre operazioni finanziarie di cui noi magari non sappiamo l'esistenza perché sono altri, non sono sportive, ma sono all'ordine del giorno per determinati uffici legali. Quindi mi sembrerebbe strano che dei professionisti, cioè si vede tutto quando si fanno delle transazioni, quando si fanno delle compravendite, si cerca di vedere tutto. Figuriamoci quando si parla di una cessione di 700 rotti milioni di euro, quindi adesso non scherziamo.
Allora, come dicevo prima, abbandoniamo un attimo l'argomento risposta del presidente, riciclaggio eccetera eccetera, ma restiamo all'analisi a ieri, perché
al
ieri
CDA,
si è tenuto il CDA.
Esatto.
Mi collego e ti faccio così la prima domanda di quest'oggi, te la fa Filippo. Come spieghi il miglioramento dei 20 milioni nei conti del club e i primi segnali di Milan China?
Allora, sicuramente potrebbero essere appunto questi di Milan China. Adesso, finché appunto ne parlavamo appunto prima, finché non abbiamo i diciamo, dati alla mano, i bilanci, non possiamo capire determinate cose. Però anche il fatto dell'aumento di capitale è comunque una cosa positiva, il che non vuol dire che sono dei soldi, cioè che non si hanno più soldi, ma volendo si cerca uno, cioè si chiede l'aumento di capitale perché. O perché si deve spendere un determinato diciamo appunto valore, o perché si devono fare determinate operazioni, o si ha in mente di fare determinate operazioni, quindi si chiede l'aumento di capitale. Quindi io non, nel senso, penso che sia stato un CDA molto tranquillo, senza ovviamente grandi cose, perché so che poi hanno riportato sul fatto dei primi mesi di Milan China. Quindi io penso che ci sia una buona base per iniziare a sperare, diciamo, che poi il Milan poco a poco si rimette un attimino in piedi.
Poi
anche
in tre mesi non si può.
No, ragazzi, infatti,
cioè,
ma
è stata costituita il 17 ottobre alla fine ufficialmente Milan China, quindi
esatto.
Cioè, tramite una holding di Pechino, però non si possono pretendere, diciamo, i 30 milioni di botto.
Esatto, quindi ripeto, 20 milioni ci sono, possono essere dei 20 milioni che sono, quasi dice botteghino, esonero staff Montella, ripeto, ci possono essere comunque delle cose.
Ma l'esonero va pagato, quindi non è che risparmi.
Sì, no, però attenzione, lui adesso si è accordato con Siviglia,
ah, sì,
quindi
sì,
non,
sì,
quindi
ragione, scusa,
questo
scusa.
Non, cioè, questa è una cosa buona per il Milan, perché non paga, cioè avrebbe dovuto pagargli tutto
l'intero
fino alla fine del contratto. Invece, col fatto che lui oggi, Montella, ha un contratto col Siviglia, vuol dire che ha risolto quello col Milan, quindi il Milan non lo paga più, perché lui adesso ha firmato, è un dipendente del Siviglia. Quindi questo che è comunque un risparmio notevole, sicuramente qualche botteghino. Poi magari c'era, non so, una tranche di uno sponsor, piuttosto che, quindi non sono tantissimi, però comunque sono 20 milioni. Eviterei di spenderli tutti subito e magari li teniamo lì per fare altro, ecco.
Sal, c'è una domanda per te.
Sì.
Perché non fai un bell'articolo dove spieghi da chi e da come sono arrivate le caparre? In realtà c'è già.
Cosa?
Come, no. Un articolo del genere. Avevi già fatto la ricerca sulle caparre?
Sì, no, ci sono vari miei tweet, sì. Ecco, no, beh, però col direttore abbiamo parlato anche l'altro giorno di fare un lavoro di questo genere,
sì.
Ecco, se vuoi possiamo anche spiegarlo qua un pochettino, oppure, cioè, ma non c'è nulla che non si sappia già. Comunque, per quanto mi riguarda personalmente, io l'operazione l'ho vista i primi 100 usciti dalla provincia del Fujian, con AX Capital e altri tre soggetti, che comunque l'abbiamo anche visto nell'articolo del giornale. Abbiamo una finanziaria, due banche e la moglie di Mr. Lee. Comunque, secondo me, in una finanziaria abbiamo AX Capital, poi abbiamo altri nella Sino Europe, praticamente abbiamo altri due società azionisti al 12-17%, ok, che hanno investito. Guardate, c'è qua un foglio scritto che l'ho fatto prima. Una ha investito 151 milioni di yuan e una 173, ecco, AX a 500, e poi ci sono altri 5 milioni di yuan, per lo totale di 830 a cambio attuale fa 100 milioni di euro. Quindi all'interno della società sono stati versati questi soldi, ok, quando è stata costituita, e credo che le prime capare sono uscite da 4 soggetti dalla provincia, quando le province potevano ancora, fino a 1 miliardo di euro, essere autonome, ok, di dare l'autorizzazione di esportare capitali, perché in Cina alcuni istituti di credito possono anche non passare dai piani di sopra, ecco. Però adesso sono cambiate le cose, prima erano molto più liberi, fino a 1 miliardo erano liberi di esportare. Quindi questi i primi 100 milioni.
I secondi,
allora,
così chiudiamo.
Va bene, i secondi, come sapete, io un anno fa, quando è uscito quel documento dove avevo trovato l'email col dominio che finiva con CAMC, cioè China Warong Asset Management, sono stati finanziati a Rossoneri Sport. Ufficialmente dovrebbero essere 100 milioni di Mr. Lee, ok? E sono stati, diciamo, anticipati dalla Warong. Ok, e poi dopo un mese circa sono stati tramite la Willy Chain, che è una holding delle Isole Vergini, perché Warong International Financial ha sede a Hong Kong e alle Isole Vergini direttamente e controlla varie holding. Il collegamento diretto tra Willy Chain e Warong non l'ho mai trovato, devo essere sincero, perché queste società è veramente difficile trovare. Isole Vergini è peggio di Hong Kong. Ecco, non si riesce a trovare veramente. Non tutti si riesce a collegare bene, però alla fine sono stati. Nel documento si diceva che per ogni informazione, recapiti, sono stati dati da Warong e però appoggiate anche da una banca, okay, che adesso non mi sfugge il nome. E praticamente poi Mr. Lee poi ha risarcito, cioè ha ridato questo prestito, l'ha ridato sempre tramite la Rossoneri Champions, dopo l'ha ridato a Willy Chain e poi sono tornati.
Bene.
Un lunghissimo giro. Però è sempre, insomma.
Sì, comunque sono stati prestati e poi sono stati anticipati. E uno però 100 milioni non è che se li fa prestare così in 3 giorni. Esatto.
Va bene, restiamo in Cina, perché in realtà tu, Sara, oggi hai postato su Sport Business Management un articolo che parla appunto dei top brand che vanno in Cina in questo momento.
Esatto, mi piaceva appunto riprenderlo perché, adesso non mi ricordo, però tempo fa, quando poi c'era stato, diciamo, l'annuncio, l'addio di Adidas e l'annuncio di questo nuovo brand che vestirà il Milan, che dovrebbe essere Puma, ma ripetiamo, non si sa effettivamente se sarà Puma o meno, l'idea appunto di capire se dietro questo accordo c'è anche poi tutto un lavoro, una strategia anche per la Cina o comunque per l'Asia. Ho trovato una classifica interessante dei 50 brand sportivi più influenti in Cina. Quando si parla però in questo articolo di brand sportivi, non si intende semplicemente il brand di abbigliamento sportivo, come appunto può essere Adidas piuttosto che Puma, però si parla di tutti quei, diciamo appunto, brand che hanno a che fare con lo sport in Cina, quindi non so, per esempio una piattaforma digitale che trasmette sport, piuttosto che non so, un'agenzia di marketing sportivo, però
anche la Lega Basket,
esatto, addirittura la Lega del Basket, o come in questo caso, come in questa classifica, la Chinese Super League, quindi tutto quello che è relativo allo sport. E era interessante per capire un attimino come effettivamente una diciamo un brand si muove in un paese piuttosto che un altro, o se, come tanti hanno detto, ma Puma piuttosto che non vale niente, meglio Nike o un'altra. Allora appunto, se qui poi pubblicherò la classifica, poi tanto ho messo il rimando al link. La prima che vediamo è Nike, e sì, questo ovviamente è, non dico quasi scontato, però già è una classifica che fanno da 3 anni, e ripeto, una classifica che si basa su determinati criteri, quindi la conoscibilità del brand, le preferenze del consumatore, quindi è normale che quando si va a fare una classifica di questo genere ci sono, diciamo, più categorie merceologiche, chiamiamole così, differenti, quindi è un po' difficile dire, come fai a mettere insieme, non so, un brand come Puma di fianco alla Chinese Super League? Da una parte ci può anche stare, però è per capire quanto questi brand siano conosciuti da un pubblico cinese, proprio anche a livello di social, quindi interazioni social e quant'altro. Allora, Puma oggi si posiziona al 26esimo posto, quindi a metà della classifica, che effettivamente uno potrebbe dire, però 26esimo brand in Cina... Però dovete tenere presente che comunque la Cina comunque è un mercato enorme, quindi si parla veramente di miliardi quando si parla di Cina, non è come qua che si parla di pochi milioni. E poi bisogna appunto andare a capire quali sono le strategie che poi Puma potrebbe anche fare col Milan, e oppure delle strategie che ha fatto negli anni precedenti. Ovviamente appunto, parlando come dicevo prima, Nike è un colosso quasi indistruttibile, però dovete pensare che Nike non è solo nel calcio, fa anche tanto per esempio con l'atletica cinese. Sappiamo quanto in Cina determinati sport, come per esempio l'atletica o tante altre cose, siano molto diciamo molto seguite. Il calcio, lo sapete meglio di me, non è uno degli sport più seguiti. Ci sono un sacco di diciamo politiche attuative per far sì che il calcio diventi uno degli sport nazionali, però ad oggi, per esempio, tra ping pong e basket sono molto più seguiti. Il calcio sta avendo una popolarità che a poco sta crescendo, perché comunque ci sono 300 milioni di cinesi che seguono il calcio da un punto di vista proprio attivo, e 300 milioni sono tantissimi, se
il
pensate che
popolazione.
Esatto. E cioè ci sono un sacco di, cioè tipo ci sono 100 milioni di cinesi che attivamente seguono sui social, quindi o meglio interagiscono, e non si parla solamente di Chinese Super League, ma di calciatori, quindi che cominciano a aprire il profilo su Sina Weibo, su determinate società che appunto fanno campagne appositamente e poste esclusivamente per la Cina. Dico, quindi è un mercato molto complesso. Per quanto riguarda per esempio sempre i brand che vendono articoli sportivi, c'è Adidas, e Adidas si posiziona in quarta posizione, che se togliamo il basket e il calcio è fondamentalmente il secondo brand di abbigliamento sportivo in Cina. Questo sicuramente è un peccato averlo perso, perché vista comunque questa grande popolarità che ha in Cina, e il fatto che oggi il Milan veste Adidas, comunque è un peccato che non si vadano poi a
sfruttare il binomio.
Sì, sicuramente È un peccato, però evidentemente bisogna sempre capire le strategie che ci sono dietro determinati brand. Quindi evidentemente oggi Adidas molto probabilmente in Cina punta più che sul Milan, sul Real Madrid. E giusto, cioè, e ci sta come idea di dire punto tutto su una squadra rispetto a un'altra, che ad oggi, pur faticando in campionato, però negli ultimi due anni il Real Madrid ha vinto tutto.
Tra l'altro, leggendo un attimo la classifica, sì, appena dietro Adidas vedo New Balance.
Esatto, anche a me ha un po' stupito, devo dire, questa, perché pensavo che ci fosse Under Armour, che invece è 17esima, che è un colosso ormai in America che sta quasi battendo Nike. E invece New Balance è assolutamente in ottima posizione, perché appunto togliendo basket e calcio, come se fosse praticamente in terza posizione, se consideriamo quelle che producono abbigliamento sportivo. Quindi anche New Balance dovesse appunto arrivare, che io non so se effettivamente poi sarà Puma o meno, perché tanti danno per scontato Puma, però... Non lo sappiamo ancora. Però secondo me, ripeto, sono delle ottime opzioni, perché non è detto che quando sei un brand sei un brand sportivo, comunque sei uno tra i più influenti, perché ripeto, qua ne vediamo tanti altri. Vediamo per esempio appunto, non so, Fila, che non fa nulla per il calcio,
no.
Quindi fa tanto tennis, piuttosto che fa magari abbigliamento sportivo magari per il tempo libero, quindi non è così scontato rientrare in questa classifica. Però ripeto, se dovesse essere Puma, questo da un punto di vista, diciamo appunto, del marketing, possiamo leggerlo come ok, magari Puma ha perso delle posizioni perché l'anno precedente era posizionato meglio, quindi vuol dire che magari attuando determinate politiche di marketing e di comunicazione con una squadra che punta molto sul mercato asiatico e soprattutto cinese, potrebbe essere un veicolo per recuperare determinate posizioni, per far sì che questo brand, quindi il brand Puma, possa avere un maggior engage, chiamiamolo così, in Cina, ecco.
Tra l'altro mi cade l'occhio sulla posizione numero 6, appena dietro New Balance, leggo Anta.
Sì.
Che c'erano fatti un... appena era arrivata la notizia dell'accordo, diciamo, saltato tra Milan,
esatto,
e Adidas, perché il Milan non fa affidamento su un'azienda sportiva cinese? E Anta
è la prima di questa classifica, ed è è la prima società cinese di questa classifica qua. Allora, evidentemente, forse puntare su un brand come Anta, che secondo me qui è un po' sconosciuto, adesso non so, magari
è esclusivamente cinese.
Allora, la società è cinese, quindi magari puntare tutto su un brand totalmente cinese poteva essere forse un po' rischioso. È comunque un brand importante, perché fornisce l'abbigliamento tecnico per alcune nazionali olimpiche cinesi, quindi ripeto, anche perché la posizione di questa classifica ce lo dimostra. Ripeto, forse il Milan non ha voluto fare un accordo di questo genere, perché ad oggi qui, diciamo, quando si va a parlare di un brand sportivo di una società italiana, secondo me oggi si fa riferimento in primis ad altri tipi di mercati per quanto riguarda la conoscibilità. Non lo so, io ho questa sensazione che se avessero, non so, detto di questo contratto con Anta, che poi magari è questo, non possiamo ancora sapere.
Non possiamo sapere perché la sede di questa società è delle Isole Cayman.
Strano.
No, questo è molto importante invece, tanto le sedi legali, diciamo, come anche Alibaba, cioè, diciamo cinese, ma le sedi legali di tante queste delle società asiatiche, non solo cinesi, ma sono tutti sede e paesi fiscali.
Fammi da sede come Jingjiang.
Quella è la provincia del Fujian.
Esatto, ecco, Fujian.
Come
esatto.
Ex capital.
Esatto.
Diciamo
esatto.
Che i proprietari sono Ant International delle Isole Vergini, quindi rimane. E poi è quotata in borsa, quindi il 30%
sì, comunque,
è pubblico.
Esatto, una società che poi negli anni 90, quindi non è una società nuovissima. E ripeto, secondo me forse non era ancora pronta, anche perché non so se ci siano delle squadre europee o comunque soprattutto europee che hanno accordi con
qua dice con Klay Thompson,
che tra l'altro è una delle stelle di
sì
di basket
infatti, esatto, se cercate ci sono
Golden
comunque
State
degli
Warriors.
Esatto, ci sono degli accordi magari, perché producendo anche scarpe. Per esempio, vedo qua una foto di Anta che presenta una scarpa per l'NBA. Quindi, ripeto, stiamo parlando comunque di un brand importante. Però forse in questo momento non ci sono ancora le condizioni perché una società italiana, in questo caso, magari si leghi a una società di un brand cinese. Questo ci può essere. Questo sì.
Sì, stavo tanto guardando.
Bloomberg invece dice che è del 91, quindi ancora più.
È ancora più indietro nel tempo. Stavo guardando che in realtà sponsorizza il calcio.
Bloomberg dice che è del 91.
Sponsorizza già calcio, Anta, però sono in Cina.
Esatto. Quindi.
Quindi no. Fuori dalla Cina no, però per il resto degli altri sport qualcosa fuori dalla Cina inizia già a fare.
Come la Pingan.
La Pingan,
l'assicurazione che una volta è uscita, è lo sponsor ufficiale della Super League cinese.
Sì, ma appunto è comunque un brand molto, molto importante. E ripeto, e se andiamo a guardare la classifica, è il primo cinese. Quindi, ripeto, là è molto conosciuto. Qui sfido io a trovare qualcuno che appunto lo conosca. Come l'altra che si chiama Xtep, che è un'altra. Sì, è un'altra società, un'altra multinazionale di abbigliamento sportivo cinese, sempre della stessa zona. Ovviamente sono tutte società che magari sono enormi, questo è un pochettino più giovane che del 99, però là ovviamente hanno un potenziale enorme. Ma ripeto, oggi se un brand vuole puntare il mercato cinese e trova il veicolo giusto, è comunque un mercato pazzesco. Perché ripeto, stiamo parlando, se la base è 300 milioni di tifosi, voi capite bene che se ci si posiziona bene, ovviamente è un ottimo veicolo. Poi non dobbiamo pensare che tutti i brand sportivi si leghino al calcio. Per esempio, appunto anche Anta, io vedo qua, fa running, fa basket, fa abbigliamento da palestra, quindi ci sono dei
un
brand
po' come
che...
la Spalding del basket, se non sbaglio.
Sì, ecco. Ma se noi guardiamo...
Io nel calcio non l'ho mai visto.
No, esatto, esattamente. Ci sono poi appunto anche queste strategie interne che ci si lega a un brand a un altro, proprio perché si producono ovviamente una tipologia di abbigliamento per uno sport o per l'altro. Chiudendo questo discorso della classifica, sì. Non vediamo nulla purtroppo di italiano, perché
no.
C'è riferimento a K, però in realtà questa società è un ramo d'azienda che K Italia ha venduto e quindi adesso è una proprietà totalmente cinese, quindi questa classifica qui, quando si legge K, in realtà non è nulla di riferibile all'Italia. È un peccato che non ci sono ancora società italiane pronte, cioè comunque che non rientrano in questa classifica, ecco. Però mi piaceva fare un attimino anche parlare d'altro, perché sennò siamo sempre a parlare del nostro degli attacchi, insomma, di tutto quello che succede del closing, quindi
A proposito di sponsor e di marketing, notizia tra l'altro proprio di ieri sera di Il Ritiro del Calcio di Ronaldinho, che per anni è stata un'azienda vera e propria di sponsor, di marketing, di qualsiasi cosa legata al calcio, anche riguardo a un marchio che lui era veramente potente, quel R80, però in realtà era R10 il suo marchio.
Esatto, e secondo me forse è uno riguardo proprio la storia del Milan, è forse l'ultimo giocatore che ha portato in termini proprio di marketing, di vendite di magliette, che ha portato tanto alla società, perché secondo me da quel momento lì poi la società ha cercato di fare magari altri colpi, che okay, però la presentazione di Ronaldinho a San Siro che palleggia, e mi ricordo che Berlusconi diceva adesso faremo delle giornate in cui Ronaldinho palleggia, facciamo pagare 10 euro, ho in mente questa frase qua, quindi è per dire che Ronaldinho veramente trascinava tantissime persone, e l'ha sempre fatto in tutti i club in cui è passato, e io mi ricordo che comunque al Milan forse è stato, diciamo, più importante da un punto di vista, diciamo, appunto economico rispetto a quello sportivo, perché comunque quando Ronaldinho è venuto qua al Milan non ha fatto quello che aveva fatto ovviamente al Barcellona per tanti motivi, però è una macchina da soldi, cioè, impressionante. Adesso avevo recuperato qualche dato.
Sì.
In meno di 4 mesi, quando era arrivato, Ronaldinho aveva fatto vendere 18.000 magliette solamente negli store online, cioè sono numeri che oggi il Milan fa in un anno come vendita magliette, quindi poi ci sono determinati giocatori che si portano dietro anche determinati sponsor, quindi magari non personali, però dici, caspita, se quel giocatore è un veicolo importante per me, io anziché andare dal giocatore vado magari direttamente sul club. Era stata riaperta, cioè mi ricordo la campagna abbonamenti, però ha fatto comunque dei numeri pazzeschi, quindi quando poi parliamo molto spesso che certe squadre portano i giocatori per un livello di, proprio per questioni puramente di immagini, quando poi vediamo i dati alla mano, diciamo, beh, effettivamente così. E se pensate che oggi, insomma, Ronaldinho, mi sono segnata qualche numero, su Facebook ha 34 milioni di fan, su Instagram 28 milioni, su Twitter 17 milioni e su Sina Weibo ha 1 milione di follower. Adesso non so quando abbia aperto per esempio in Cina, però questo vi fa capire che è veramente diventi poi
un'azienda con i due piedi.
Esatto, un'azienda, perché qualsiasi cosa facesse Ronaldinho, cioè è stato forse uno dei primi di un calcio un pochettino più moderno, perché ci sono stati altri che hanno iniziato ovviamente a fare marchi, cioè a far sì che il proprio nome diventasse un brand, però diciamo dell'epoca un pochettino più recente, forse Ronaldinho insieme a Beckham è stato quello che si portava dietro, tra virgolette, un carrozzone di marketing, di brand, di immagine che era spaventosa.
A proposito, è notizia proprio di ieri e poi ripresa anche quest'oggi, di una presunta allontanamento da Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Anche in quel caso ti compri non un'azienda, ti compri veramente un ramo di settore.
Oggi Cristiano Ronaldo vale delle cifre pazzesche, cioè è l'atleta sicuramente più quello che è più influencer, diciamo, come si dice in questi termini. È un'azienda nell'azienda, nel senso che comunque poi Cristiano Ronaldo ha catene di alberghi, a brand di abbigliamento sia sportivo che intimo, pantaloni, cioè fa veramente una quantità di cose pazzesche. Quindi un suo tweet, adesso devo recuperare quell'articolo, ma hanno calcolato il valore di ogni tweet di Cristiano Ronaldo. Ma
sì, l'avevo letto anch'io, era una cosa spaventosa.
Ma se pensate che, allora, prima stavo vedendo un po' di foto di Ronaldinho, c'è una foto di Ronaldinho in mutande, che non è che dici, insomma, sia un Adone. Una roba come ha 1 milione di like, cioè è una foto normalissima, quindi per dire che ci sono dei personaggi sportivi che, anche se si fotografano appunto in mutande, hanno talmente seguito e talmente una potenza, diciamo, distruttiva in positivo, che è impensabile, perché se pensate che poi Ronaldinho non gioca più ad alti livelli da tanti anni, e nonostante questo riesce comunque a portarsi dietro veramente un impero dal punto di vista del marketing. Quindi
solo 2 anni fa, quindi passato veramente tanto tempo per questo tipo di valore, ogni tweet di Cristiano Ronaldo sponsorizzato sono $250,000.
Ecco. Sì,
non proprio 2 lire.
E comunque sono appunto dei numeri pazzeschi, perché se si pensa che adesso alcune società fanno mercato in base anche al valore di un giocatore. Se pensiamo a Cristiano Ronaldo, che dal Real Madrid può ritornare allo United, sposta veramente degli equilibri non solo sul campo ma anche fuori. Quindi assolutamente sì, mi piaceva appunto allacciarmi all'addio al calcio di Ronaldinho, appunto per ricordare che secondo me è stato forse l'ultimo grande acquisto di immagine che il Milan ha fatto. E quando parliamo di iniziative, perché adesso forse è comunque tanti anni che i giocatori del Milan non sono magari diciamo i primi protagonisti di come ambassador piuttosto che come uomini immagine, ecco, un po' Lo è Bonucci, però è da tanti anni che forse, adesso non mi ricordo, però che magari, non so, non ci sia un giocatore di riferimento anche proprio dal punto di vista dell'immagine, forte dal punto di vista dell'immagine.
A memoria mi ricordo Ibra, però non è fortissimissimo, ma
lui, anche lui ha tutta una parte di abbigliamento
al suo pubblico,
anche lui i suoi profumi, le sue bevande energetiche, però forse è molto forte, però secondo me è un'immagine un po' diversa come tipologia di calciatore. Però appunto, se pensate che ci sono tante altre, guardate Neymar col Paris Saint-Germain piuttosto che con altri, quindi oggi molto spesso si tende che una società prenda un campione che sia non solo forte in campo ma anche fuori, che faccia poi da traino, e questo non dico che nel Milan manchi, però effettivamente secondo me anche per una politica di brand, di espansione, di pubblicità, di tante altre cose, mi piacerebbe rivedere un giocatore milanista protagonista come ambassador di un brand, ecco, quello sì.
Visto che siamo veramente in chiusura, sì, come sempre ti faccio l'ultima domanda alla sala tifosa.
Eccoci.
Perché domenica si torna a giocare, giochiamo alle 6 a Cagliari, come la vedi? Perché il Cagliari, allora, ultimamente, visto anche l'ultima partita con la Juve, avversario ostico.
Sì, il Cagliari è sempre quella squadra che comunque dà sempre del filo da torcere. Le pause sono sempre viste da alcuni da un punto di vista negativo, perché comunque avevamo fatto bene nel derby, avevamo vinto a Crotone, quindi poteva, cioè tra virgolette c'è un po' interrotto sull'onda un po' dell'entusiasmo. Io mi auguro che, vabbè, i giocatori si siano riposati, siano andati nelle loro belle, diciamo, isole Cayman magari, o isole Vergini a prendere il sole. No, e spero che in questa pausa mister Gattuso possa trovare, diciamo, possa riprendere un po' quella preparazione che aveva detto che appunto sarebbe stata necessaria per quanto riguarda il suo gioco. Quindi mi auguro che il Milan torni consapevole di quello che può fare e che sempre di più il mister plasmi la squadra a sua immagine e somiglianza, soprattutto per quanto riguarda la grinta, perché già vedere comunque in campo 11 giocatori che lottano, che comunque hanno voglia di vincere, di non arrendersi, sarebbe già una buona ripartenza, ecco. E Nico dice non dire Filotto, no, non ho, se ho detto Filotto non vuol dire Filotto, però due partite vinte, comunque sono sempre 2 partite vinte, adesso non cerchiamo sempre di essere negativi, sono 2 partite vinte, abbiamo iniziato bene nel 2018 perché la prima partita il Milan l'ha vinta, quindi adesso non facciamo sempre i polemici, ecco, però
no,
mi auguro
qualcosina di meglio,
sì,
abbiamo fatto,
no, a parte gli scherzi,
tra
sì,
Firenze, il derby e la partita poi in casa
esatto,
col Crotone.
Esatto.
Va bene Sara, io ti saluto e ti ringrazio.
Io ringrazio voi.
Diamo appuntamento.
Diamo appuntamento fra 15 giorni, che giorno
mercoledì
è?
Mercoledì 31, l'ultimo giorno di mercato tra l'altro.
L'ultimo giorno di mercato, botti di mercato. Allora, si dice il 31 gennaio arriva Di Maria, lo aspettiamo qui ovviamente in...
Siamo già in aeroporto,
siamo già in aeroporto e lo aspettiamo, ma abbiamo pareggiato o non vinto? No, scusate.
No, però sì, abbiamo pareggiato con la Fiorentina, ovvio.
No,
che abbiamo pareggiato.
Sì,
però.
No, dicevo col Crotone.
Col Crotone abbiamo vinto.
Sì,
no, però siamo in striscia. No, non stiamo perdendo. Ultimamente
no, esatto.
Ci capitava. Siamo
sì,
in striscia
no, no.
Positiva.
Esatto,
sì.
Quindi così, ragazzi. Allora, ci sentiamo il 31 e chissà in questi 15 giorni cosa capiterà. Perché
insomma,
me ne aspetto
sempre.
Di tutti i colori. Ragazzi, buona serata.
Buona serata a te, Sara. Noi ti salutiamo. Saluto anche Sal. Ciao, Sal.
Ciao.
Manda la sigla perché tra 5 minuti inizia il talk.
Benvenuti su Radio Rossonera.